Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks.
E allora le abbiamo sentite, era giusto aprire la puntata di oggi di Focus Economia con le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Time has come, ovvero è arrivato il momento di passare al taglio dei tassi di interesse, taglio che avverrà a meno di sorprese a metà settembre, intorno al 18, e poi almeno da quanto abbiamo dedotto dagli ultimi verbali della Fed di fine luglio, vi saranno altri due step dopo quello di settembre, entro la fine dell'anno. Ma comunque quello che tutti i mercati internazionali aspettavano da mesi è ormai realtà, perché queste sono le parole di Jerome Powell, attesa da parte della banca centrale giapponese anche questa mattina. Con le parole del governatore Ueda, anche da Tokyo si aspettavano indicazioni da parte di Washington, per non parlare della Banca Centrale Europea. Parole quelle di Jerome Powell accolte, credo, positivamente da parte di Francoforte, che comunque era già intenzionata ad intervenire su un taglio proprio dei tassi di interesse. Quindi a metà settembre ne sapremo di più per quanto riguarda le due banche centrali di riferimento. Lo sentivamo anche dal GR che ci ha preceduti, mercati che hanno accolto positivamente le parole arrivate da Jackson Hole. Allora guardiamo insieme l'andamento di Piazza Affari. FTSE MIB in questo momento più 0,91%, sugli scudi Iveco Group più 2,83%, Enel più 1,54%, Stellantis più 1,53%, Stellantis che ieri è stata al centro delle polemiche derivate dalle parole del ministro del Made in Italy Urso, rilasciate al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. Urso è tornato a puntellare, a stimolare Stellantis perché faccia chiarezza sul proprio futuro in Italia, soprattutto sulle promesse per quanto riguarda la Gigafactory di Termoli. Sempre in terreno positivo di Asorin, male invece per quanto riguarda Prysmian e Brunello Cucinelli, questo per quanto riguarda il FTSE MIB, che ricordiamo in questo momento più 0,91%. Le parole di Powell sono state accolte positivamente a Wall Street, abbiamo un Dow Jones più 0,87%, Standard & Poor's 500 più 0,82%, Nasdaq più 1,05%. Vediamo insieme il resto dell'Europa: Londra più 0,34%, Francoforte più 0,57%, Parigi più 0,52%. Dunque è inevitabile che la decisione, almeno il preannuncio di un taglio dei tassi di interesse, sia il nostro primo approfondimento, quindi uno dei nostri tre blocchi, come li definiamo noi, da qui alle 18 sarà dedicato proprio ai tassi di interesse e alle banche centrali. Ma parleremo, oltre a fare un refresh alle 17.30 dell'andamento dei mercati, parleremo di lavoro ed occupazione, l'importanza della formazione per affrontare per esempio le importanti transizioni che stanno cambiando non solo i lavoratori ma tutte le imprese. Un aiuto può arrivare dalle banche, e allora faremo una conversazione con Stefano Barrese, responsabile banca dei territori di Intesa San Paolo. E poi oggi è venerdì, cerchiamo dunque di alleggerire la nostra ultima parte della trasmissione, soprattutto siamo alla vigilia della seconda giornata di Serie A. Allora con il collega del Sole 24 Ore Bellinazzo approfitteremo per fare un po' il punto sulla nostra Lega, lo stato di salute della Serie A, una Serie A che è vero che ha pochi soldi per il calcio mercato, lo stiamo vedendo in questi giorni, ma come numeri fondamentali delle società sta andando molto meglio, sia come utili che come riduzione del debito. Dunque, questo un po' il nostro programma di oggi. Ricordo il 349-238-6666 il numero per i vostri WhatsApp. Anticipo i ringraziamenti. Allora, che vanno in regia a Milano a Valeria Bernardi e in redazione a Gianluca Papa e Matteo Ramelli. Possiamo passare alle notizie in breve. Partiamo come sempre dall'energia, perché nei primi sei mesi del 2024 la produzione da fonti rinnovabili ha superato per la prima volta la produzione da fonti fossili, che ha registrato una flessione del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023, con una ancor più marcata riduzione della quota di produzione a carbone, addirittura meno 77,3%. A maggio 2024 le rinnovabili hanno coperto il fabbisogno di elettricità con una quota del 52,5% contro il 42,3% del maggio dello scorso anno. Sono numeri questi molto importanti e che ci portano a parlare delle fonti energetiche tradizionali. Allora, il petrolio WTI, una quotazione più 1,73, 74,27 dollari al barile. Il Brent segna un più 1,53% a 78,4 dollari al barile. Per quanto riguarda il gas, oggi viene quotato a 36,71 euro al megawattora con un più 0,35%. E l'oro si conferma ai suoi massimi, anche oggi cresce più 1,09 ed è ben a 2514,35 dollari l'oncia. Lo spread velocemente a circa 20 minuti dalla chiusura. In questo momento il differenziale tra BTP e Bund è uno spread, quindi una forchetta di 137 punti base con un rendimento decennale al 3,56%. Per quanto riguarda l'economia internazionale, ne abbiamo parlato tutta la settimana di questo braccio di ferro tra Pechino e Bruxelles per quanto riguarda i dazi sull'importazione dalla Cina dei veicoli elettrici, e sono un paio di giorni che la Cina sta iniziando a fare un po' di bullismo, coniamo questo nuovo termine in campo economico, perché non risponde direttamente sulle auto, ma annuncia, crea dei casi veri e propri su altri prodotti. Per esempio, ieri l'annuncio di probabili dazi sul settore lattiero caseario, oggi sempre invece sugli autoveicoli, ma sulle auto che vengono importate in Cina, le auto di grande cilindrata. E quindi la Cina ha annunciato che ha intenzione di rialzare i dazi su queste vetture. Da dove arrivano soprattutto queste vetture di grande cilindrata? Guarda caso arrivano dalla Germania. Ecco perché sono settimane che la Germania si mette un po' di traverso rispetto alle decisioni di Bruxelles di varare dei nuovi dazi sull'automotive, perché comunque la Germania, rispetto anche alla Francia e all'Italia, è molto più esposta nell'automotive, con una produzione diretta in Cina, e quindi cerca di mantenere i rapporti nel modo migliore possibile. Sempre per quanto riguarda la Cina, primo colloquio telefonico oggi tra il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro britannico Keir Starmer. Secondo Xi Jinping è necessario lavorare insieme per ottenere vittorie comuni. Un'importante notizia arriva dagli Stati Uniti perché Jack Sullivan visiterà la Cina la prossima settimana dal 27 al 29 agosto nel suo primo viaggio come consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti allo scopo di incontrare il capo della diplomazia di Pechino, Wang Yi. I due, scrive il Financial Times, dovrebbero gettare le basi per un potenziale incontro finale tra il presidente Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping entro la fine dell'anno. Dei tassi di interesse abbiamo già parlato, l'abbiamo fatto ascoltare la voce di Jerome Powell in apertura, sarà tra brevissimo il nostro primo approfondimento, per cui vediamo velocemente le altre notizie internazionali. La Spagna vede in questo momento una forte pressione migratoria alle isole Canarie e quindi cerca di, non dico di contrastare, ma di mettere in campo tutte le soluzioni sia di contrasto ma anche di accoglienza a coloro che sono arrivate nell'arcipelago, stanziando ben 50 milioni di euro. Ecco, rilanciare poi queste dichiarazioni, invece veniamo così al conflitto russo-ucraino, rilanciare le parole del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev è sempre un po' imbarazzante, ma è comunque questa una notizia perché mi sembrano frasi deliranti, ma Medvedev dice l'Ucraina sarà distrutta come Sodoma e Gomorra, e così dal Cremlino. Veniamo al ministro dell'economia Giorgetti, intervenuto al meeting di Rimini, e così passiamo alle notizie che arrivano dall'Italia. Il tema, tra i temi, ma quello di cui si parla molto spesso, è la messa a terra dei fondi che ci sono arrivati, che ci stanno arrivando dall'Europa per quanto riguarda il PNRR. Allora ascoltiamo questo primo passaggio di Giorgetti.
Del mitico PNRR noi abbiamo svariati miliardi messi per l'upskilling, reskilling, progetto goal, il piano nazionale di competenze, potrei riempirvi di titoli di piani e progetti che ricordano i piani quinquennali dell'Unione Sovietica. Adesso scusate la battuta.
Fatto per Giorgetti, tutte le polemiche intorno a PNRR sono un falso problema, viene ricordata anche lo stato di attuazione, l'Italia tra i primi in Europa a ricevere, secondo un certo cronoprogramma, i fondi relativi a PNRR, perché evidentemente dall'altra parte Bruxelles ha verificato il raggiungimento dei relativi obiettivi. E poi ancora, per quanto riguarda il lavoro, altro intervento di Giorgetti che andiamo ad ascoltare.
Allora, contestiamo il titolo. Il primo capitale dell'impresa è la persona, e io lo trasformerei così: il primo capitalista dell'impresa è l'imprenditore, perché abbiamo parlato tantissimo del fattore persona, del fattore lavoro, immaginando sempre la figura del lavoratore collaboratore, ma c'è anche la persona imprenditore, che è il fattore determinante dello sviluppo e che continua a essere la scintilla dell'imprenditore, quella che alimenta l'economia.
L'importanza dunque delle persone nelle imprese, ne parleremo più avanti, come dicevo in apertura di programma, di quanto sia importante la formazione per i lavoratori già assunti, ne parleremo con il dottor Barrese di Banca Intesa, ma il riferimento di Giorgetti è nel sottolineare l'importanza dei lavoratori, ma anche l'importanza proprio delle persone che fanno impresa, perché solamente il connubio tra i due e anche l'impegno degli imprenditori è importante per la socialità e per il ritorno e rilancio della crescita del nostro paese. Giorgetti ha parlato anche di banche, non siano solo algoritmo, cogliere dimensione dell'impresa che va oltre i numeri. Ascoltiamo questo passaggio.
La banca non può essere un algoritmo, ha di fronte una persona fatta di cuore e anche di anima, come diceva qualche economista di grande spessore, che è l'imprenditore. E quindi se la banca non riesce a cogliere la dimensione che va oltre i numeri, i freddi numeri, nell'affidamento, si fa fatica a alimentare questa, diciamo così, questa scia di iniziativa, di intrapresa, che appunto poi si trasforma nell'impresa.
E poi il passaggio forse più atteso, quello del ministro dell'economia Giorgetti, relativo alla prossima manovra economica. Siamo a fine agosto, è tempo di iniziare a pensare alla prossima legge di bilancio. Il governo sta accendendo la macchina della finanziaria, che tra l'altro quest'anno dovrà essere nero su bianco prima dei tempi previsti, perché il nuovo patto di stabilità prevede che a fine settembre tutti i numeri siano già mandati a Bruxelles con relative coperture. E allora Giorgetti è tornato a parlare proprio del nuovo patto di stabilità, lamentando il fatto che anche nella nuova versione manchi la presa di consapevolezza di una differenziazione tra spesa ed investimenti. Ascoltiamo questo passaggio.
E anche nella misura in cui la politica volesse avere il pensiero lungo, subentrano delle regole decise magari a livello europeo, come le ultime del patto di stabilità e crescita rinnovato, in cui il concetto di investimento, cioè il pensiero lungo, non è adeguatamente valutato e quindi costringe gli stati nazionali nelle decisioni di politica di bilancio a fare valutazioni inevitabilmente di breve, di corto respiro.
Voglio fare colui che interpreta le parole del ministro Giorgetti, ma sono concetti che ha già espresso diverse volte. Il suo ragionamento è il seguente: se nelle regole del patto di stabilità non si assume, non vengono calcolati anche gli investimenti a lungo termine, quindi scorporati da ciò che poi può diventare deficit o debito, ecco che lì il governo, tutti i governi hanno le mani legate e devono fare interventi spot relativi al brevissimo periodo. Dunque abbiamo detto che con queste parole di Giorgetti possiamo dichiarare aperta la sessione di bilancio e vedremo quanto accadrà nelle prossime settimane. Direi di chiudere qui le nostre notizie in breve e passare al nostro primo approfondimento dedicato alla Fed e al taglio annunciato dei tassi di interesse. Le abbiamo sentite in apertura le parole di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, ma chiedo alla collega Valeria Bernardi se ce le fa riascoltare.
The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks.
Dunque, parole che veramente erano attese come un messia da tutti i mercati finanziari da mesi. Non è mancata puntata di Focus Economia dove non abbiamo guardato ai mercati ricordando giorno sì e giorno l'altro pure che tutte le contrattazioni nel bene o nel male erano interpretate in funzione della possibilità che i tassi di interesse fossero tagliati o meno. Oggi è arrivato l'annuncio e ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Luca Veronese, esperto di economia e finanza internazionale. Buon pomeriggio, Luca.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Luca, ti aspettavi delle parole così chiare da parte di Powell?
Diciamo che più chiaro di così non poteva essere, perché ovviamente un presidente di Fed non può esporsi, non può dare i dettagli, ma se si chiedeva comunicazione chiara è arrivata, e devo dire probabilmente in attesa, non ce l'aspettavamo così chiara, perché Powell un po' anche con enfasi, anche continuando nel suo discorso, Jackson Hole è andato oltre, annunciando di fatto una svolta nella politica dei tassi che tutti si attendevano, che i mercati già diciamo scontavano in qualche modo o comunque attendevano con ansia, ma che è arrivata in pieno, ecco, diciamo così.
Tra l'altro, come dicevi tu, Luca, lui ha spiegato abbondantemente da dove nasce il suo ottimismo, a partire dal calo futuro dell'inflazione. Abbiamo assistito a mesi in cui questa inflazione non riusciva a muoversi negli Stati Uniti e resta comunque relativamente alta rispetto, per esempio, all'Italia o comunque ad altri paesi. Invece Powell ha detto: la mia fiducia sul calo dell'inflazione al 2%, che è il target che è stato prefissato dalla Fed, la mia fiducia è aumentata.
Sì, Powell in questi discorsi a Jackson Hole è solito dilungarsi anche in spiegazioni molto analitiche, molto anche a distanza di anni. E l'inflazione, lui lo dice chiaramente, preoccupa meno, e sappiamo che l'indice dei prezzi è sceso sotto il 3% a luglio per la prima volta da mesi, e anche il target di riferimento della Fed è avviato, l'ha detto lui, verso il 2%, che è quello che viene considerato inflazione stabile, stabilità dei prezzi per la Fed. Allo stesso tempo, però, come probabilmente avete notato tutti, ha mostrato preoccupazione per il mercato del lavoro, e quindi il discorso si è capovolto dalle ultime appuntamenti in cui parlava di un doloroso dato del mercato del lavoro, però necessario per stroncare l'inflazione e tutto quello che sappiamo. Adesso parla invece di nuova possibilità di dare sostegno con la politica, quindi tagliando i tassi, allentando la politica monetaria, e quindi dare sostegno al mercato del lavoro, all'economia.
Questo cambiamento, secondo te, a cosa è dovuto? Al fatto che c'era comunque la consapevolezza che tassi alti comunque per abbassare l'inflazione creavano problemi al mercato del lavoro, e che forse dunque non si poteva continuare in questa direzione?
Certo, sicuramente è questo, lui l'ha spiegato per bene, approfondendo il fatto che i prezzi alti, l'inflazione così alta ha superato anche le previsioni che lui stesso e i suoi colleghi della Fed avevano fatto, e quindi la preoccupazione era proprio per questa inflazione che è nata dagli shock, sappiamo, della pandemia e quant'altro, e poi dagli successivi problemi delle catene di approvvigionamento globali e tutto il resto. Nata da questi shock, questa inflazione poi persisteva, non scendeva, e quindi per questo Powell, non dico che si è scusato, ma quasi è arrivato a dire che non avevano previsto fosse così dura la battaglia. E però le sue parole di oggi segnano una svolta, dicono quanto di più vicino a una dichiarazione di vittoria sull'inflazione ci si potesse aspettare da lui.
Ecco Luca, secondo te, ma già ce lo anticipavi, proprio perché i mercati li hanno già quasi scontati, cioè fare diversamente sarebbe controproducente da parte della Fed, ma si andrà verso questi tre tagli consecutivi da settembre in poi?
E queste sono le previsioni di un panel Reuters e anche confermate in parte da un panel di Bloomberg, che sentono regolarmente un numero notevole di esperti. Sì. Sia della finanza che dell'economia, per capire come andranno come andrà la politica della Fed e che cosa ci si aspetta. I tre tagli sono da qui a settembre. Ci saranno altri interventi di Powell e di altri governatori della Fed. Il 17-18, che c'è a settembre, ci sarà la prima riunione ufficiale del comitato della Fed, che dovrà decidere sui tassi. Già lì ci sarà un taglio, con tutta probabilità ormai è stato annunciato, e dai dati che verranno, come ha detto Powell, e dai rischi che verranno valutati, si capirà anche cosa succederà da qui alla fine dell'anno. Ci aspetta un taglio di 75 punti base o 100 punti base. Certo. C'è chi dice potrebbero partire in modo aggressivo subito con un taglio di 50 punti base, ma nelle cose ci si aspetta, diciamo, il piano base dovrebbe essere tre tagli da 25.
Luca, un'ultima domanda. Secondo tutti gli esperti che noi sentiamo frequentemente qui a Focus Economia, quello che non è mai mancato nella Fed e in Powell è proprio la chiarezza nel preannunciare le prossime mosse della Federal Reserve. La stessa cosa non sempre è accaduta con la Banca Centrale Europea. Pensi che ci potrebbe essere un cambio di rotta da parte di Francoforte, cioè mettere nero su bianco quanto avverrà nei prossimi mesi?
Sono due sistemi diversi, come sapete bene, come sappiamo. Più difficile da gestire sicuramente quello europeo, perché è un sistema composito di diversi paesi, diversi interessi, mentre negli Stati Uniti alla fine Powell deve rispondere a poche persone sopra di lui, e se non a nessuno, in effetti neanche il presidente, se vogliamo. Ma è difficile capire cosa farà la BCE, la Banca Centrale Europea, anche perché, come dicevi tu, la comunicazione della Fed e della BCE sono state molto diverse in questi anni, e se c'è qualcosa che si può appunto imputare alla BCE è di non aver sempre fatto capire dove si stava andando, al di là delle difficoltà oggettive sia di gestione che del contesto e dello scenario economico.
Dicevi giustamente che Powell sopra di lui non ha nessuno, ma forse in questo momento di congiuntura politica proprio americana, chissà come hanno preso la decisione sia l'ex presidente Donald Trump, candidato repubblicano, e Kamala Harris, candidata democratica. Luca.
Sì, questa decisione, questo annuncio di Powell avviene in effetti in un momento politico delicatissimo, e tra l'altro tra le minacce di Trump contro la Fed, a suo modo il leader della destra americana ha fatto capire che deciderà tutto lui, farà tutto lui, e dall'altra parte ovviamente le speranze dei democratici di una ripresa dell'economia sostenuta anche da un taglio dei tassi che dia respiro in queste poche settimane alla fine che mancano al voto. E anche in questo ha stupito Powell, perché esporsi in questo modo, in questa fase, non era facile, non era scontato. Lui è un uomo di sicuro non vicino ai repubblicani, però è anche un uomo delle istituzioni che ha dato prova in passato di essere sopra le parti. E quindi evidentemente, come ha detto Powell, come ci ha detto lui, cioè è il momento di dare sostegno all'economia, al di là della bandiera politica che abbiamo, serve tagliare i tassi per rilanciare il mercato del lavoro e l'economia americana.
Chiaro, grazie a Luca Veronese, esperto di economia e finanza internazionale, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Luca.
Ciao, grazie a tutti. Grazie,
grazie
a voi.
Grazie, noi ci fermiamo per il meteo.
Focus Economia.
Riprendiamo allora il percorso di Focus Economia di oggi. Parliamo di lavoro, un mercato, non solo in Italia, che sta cambiando molto negli ultimi anni. Nel nostro paese in particolare continua però a permanere un mismatch tra domanda e offerta che lascia molte imprese prive delle figure professionali di cui avrebbe bisogno e che sono cruciali per il loro sviluppo. Diventa, secondo molti, essenziale puntare allora sulla formazione e sull'idea di preparare figure altamente professionali che sappiano dominare gli strumenti del lavoro di oggi. Di tutto ciò parliamo con Stefano Barrese, responsabile banca dei territori di Intesa San Paolo. Buon pomeriggio Barrese.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Barrese, si ritrova nel titolo del panel che l'ha vista protagonista al meeting di Rimini il primo capitale dell'impresa e la persona?
Sì, assolutamente, sono molto convinto di questo, perché la persona è chiaro che diventa l'elemento attraverso il quale è possibile generare l'innovazione. L'innovazione sappiamo quanto sia rilevante per assecondare la crescita del nostro paese. Ne abbiamo visto gli effetti di questo mix, sia dal punto di vista della qualità del lavoro, sia dal punto di vista dell'elevare il fattore produttivo termini di tecnologia, negli ultimi 8 anni gli effetti del 4.0 sono evidenti. Investimenti che sono cresciuti del 35%, 10 volte rispetto alla Germania, questo ha prodotto un raddoppio della crescita del fatturato per le aziende che li hanno fatti, addirittura è triplicata la produttività, per cui è evidente che il fattore umano e la qualità dello stesso, naturalmente accompagnata anche da interventi tecnologici, sia un fattore chiave e lo diventerà sempre di più nei prossimi anni, attraverso che cosa? Anche l'estrema evoluzione e velocità di cambiamento della tecnologia.
Ecco, sono dati questi, una fotografia che lei scatta, che evidentemente il suo mondo conosce bene e al quale si è preparato da anni. Però perché evidentemente molte parti del resto del nostro paese non sono consce di questa situazione? Le dico solamente, ma lei lo sa meglio di me, che le lauree in discipline STEM, per quanto riguarda l'Italia, siamo veramente al fanalino di coda in Europa.
Sì, allora... Sì, è vero questo, ma in generale c'è un tema di confronto negativo fra noi e il resto d'Europa proprio dal punto di vista dell'istruzione terziaria, cioè il livello appunto più alto, e parliamo delle lauree. Noi abbiamo un gap rispetto all'Europa che sono 14 punti percentuali, per cui a prescindere poi dalla componente tecnologica, che addirittura è veramente pesa pochissimo, parliamo di qualche punto percentuale rispetto al resto delle lauree appunto qualificanti, ma il vero tema è portare comunque il fattore umano su un livello di qualità dal punto di vista educativo molto più alto rispetto a oggi. Un altro elemento che mi viene da sottolineare è che la fotografia oggi dell'organico all'interno del mondo delle imprese vede ancora in modo schiacciante una percentuale significativa di persone che ha la licenza media. Quindi noi abbiamo da un lato l'esigenza di portare più persone a conseguire la laurea, perché sappiamo che questo è un fattore rilevante anche in termini di occupabilità, perché sappiamo che poi alla fine per una percentuale significativa di chi esce dal percorso di laurea è quasi immediato il percorso di accesso dal punto di vista del lavoro, ma dall'altro lato abbiamo 35% di persone che hanno licenza media che oggi sono già nel mondo del lavoro, e per questo è molto importante accompagnarle con percorsi formativi che consentano naturalmente di poter gestire anche questa transizione tecnologica, altrimenti sarà inevitabile il fatto che possano naturalmente diventare desueti per quanto riguarda le competenze e rischiare di uscire fuori naturalmente dal ciclo di produzione.
Dunque sottolinea il fatto e la necessità che vi sia una formazione lungo tutto l'arco dell'età lavorativa, però logicamente le imprese devono sostenere anche dei costi. Sappiamo della congiuntura economica internazionale che ci sta accompagnando da anni, non certo florida per tantissime imprese italiane, e allora come si potrebbero aiutare le imprese in questo percorso di formazione?
Ma allora, mi viene da dire che innanzitutto già quando ho fatto per il 4.0, ma adesso rinnovato nel 5.0, è già previsto che ci siano delle agevolazioni fiscali importanti per la formazione per le imprese. Questo è già anche previsto all'interno del PNRR, per cui degli elementi sono già presenti che possano spingere le imprese. Sappiamo comunque quanto è rilevante il fattore fiscale, i crediti d'imposta, affinché le imprese decidano di intraprendere un percorso. Poi è chiaro che si dice naturalmente che queste cose debbano essere fatte a prescindere, però sappiamo quanto comunque la leva fiscale sia un incentivo per partire e fare certe cose. Questo vale per le grandi che già lo fanno con percentuali peraltro significative anche nel confronto europeo, ma sicuramente è lo stimolo per tutto il mondo delle piccole e piccolissime imprese, per cui su questo il riconoscimento dell'organico, quindi della persona come capitale, quindi la possibilità anche di poterlo capitalizzare queste spese, di poterle poi ammortizzare, è un elemento fondamentale, cosa che effettivamente molte imprese aspettano da anni.
Da un osservatorio privilegiato come il suo, ovvero di Banca Intesa, è inutile che ricordiamo qui la forza, la presenza di tale istituto nel nostro paese, ma anche nel resto del mondo. Quali sono, secondo lei, i settori meglio avviati su questa strada, ovvero quali sono le imprese e in quali settori si sta facendo già formazione ai propri lavoratori?
Ma allora, io devo dire che nel mondo in generale dell'industria si è perso tutta la parte legata al mondo della meccanica e in generale a tutta quella parte dell'industria che ha fatto delle macchine, in particolare legate al mondo del 4.0, un asset chiave per la competitività, io questo già lo vedo. E non è casuale che proprio grazie a questi interventi, quindi il mix fra tecnologia e competenze funzionali a far funzionare questa tecnologia, noi siamo stati in grado di dare un'accelerazione importante alla crescita dell'Italia. È evidente che noi stiamo crescendo di più rispetto alla media dell'Europa, abbiamo investito in modo significativamente maggiore, negli ultimi 8 anni abbiamo investito 35%, praticamente 10 volte in più rispetto a quello che ha investito la Germania, e non è naturalmente trascurabile che proprio le condizioni oggi della Germania in confronto all'Italia rappresentino esattamente la strada virtuosa fatta. Auspichiamo che con il 5.0 il percorso possa ulteriormente accentuarsi e anche decisioni governative di ampliare l'accessibilità 5.0, in particolare alle piccole e alle piccolissime, con degli incentivi significativi che prevedano anche la formazione, noi auspichiamo che possa essere l'ulteriore elemento per continuare in questo percorso virtuoso. Peraltro è evidente che qualità del fattore umano e qualità dei fattori di produzione, in particolare dal punto di vista tecnologico, sono un elemento che ci consente di innalzare la qualità dei nostri prodotti e di essere competitivi nell'area internazionale. Per noi è fondamentale, perché siamo un'economia orientata all'export, siamo un'economia che in questi anni, proprio grazie a tutto ciò, ha mantenuto la sua quota di mercato e quindi diventerà ancora di più un fattore critico di successo per rimanere in questi livelli anche nei prossimi anni.
Ecco, immagino che Intesa San Paolo, che un percorso di formazione di tal tipo, lo stia facendo anche al suo interno.
Assolutamente, assolutamente. È stato possibile questo percorso di crescita che il gruppo ha fatto, e peraltro di diversificazione dei suoi ricavi, proprio grazie all'innalzamento della qualità della formazione all'interno. Io faccio l'esempio della banca dei territori che conduco. È stato possibile nel 2018 prendere una decisione significativa, cioè di trasformarci non più soltanto in banca, ma in banca e assicurazione, grazie al fatto che avevamo all'interno del gruppo una società che si occupava di sviluppare prodotti assicurativi, ma dall'altro lato è stato possibile, attraverso un percorso formativo significativo che ha coinvolto tutte le persone della banca dei territori, quindi 46.000 persone, acquisendo quelle competenze che fanno parte di un settore che non è normalmente quello bancario, che è proprio quello assicurativo. E oggi il gruppo Intesa San Paolo è non soltanto la più grande banca d'Italia, ma rappresenta anche la terza assicurazione del paese.
Certo, e tra l'altro, e qui veniamo a parlare di EasyBank, per assurdo la definiamo banca digitale, quindi potrebbe, per chi non conosce bene EasyBank, potrebbe sembrare un qualcosa coordinato da, non lo so, forse dall'intelligenza artificiale, dalle macchine, invece è l'esempio lampante di un grande investimento nella formazione umana e nella presenza proprio del personale dietro EasyBank.
Assolutamente, il progetto EasyTech, che è la rivisitazione della piattaforma tecnologica del gruppo, di cui EasyBank è una parte, cioè lo sviluppo della banca digitale quale contenitore per sviluppare, naturalmente in un contenitore dedicato, queste tecnologie poi da riapplicare all'intero gruppo, ne è la dimostrazione. Questo ha implicato inizialmente l'assunzione di un numero significativo di ingegneri, quindi torniamo quanto sia importante a questo punto la istruzione qualificata di alto livello, dall'altro lato implica in modo molto estensivo anche l'aggiornamento dell'organico esistente per avere una maggiore facilità di accesso alle piattaforme che vengono utilizzate in filiale nell'interazione con i clienti, che chiaramente naturalmente si elevano dal punto di vista tecnologico. Dall'altro lato, per accompagnare i clienti in questa trasformazione, noi siamo uno dei pochi istituti che ha una filiale digitale con dei gestori, naturalmente, che possono interagire in qualunque ora della giornata con i clienti, accompagnando, assecondando quelli che sono i loro bisogni e quindi facilitando anche quello che è l'onboarding digitale, che comunque anche i clienti devono fare, perché la trasformazione della banca, di fatto attraverso quella che è la trasformazione tecnologica che sta caratterizzando il settore, è un qualcosa che ormai dobbiamo dare per scontato.
In giornate come questa, dove si parla, si guarda le banche centrali per futuri tagli dei tassi di interesse, a cascata qual è lo stato di salute del credito alle imprese?
Ma il credito sicuramente sulla parte privata sta crescendo, il ritmo delle erogazioni per quanto riguarda i mutui e anche i prestiti personali sta riprendendo vigore, proprio a seguito del fatto che i tassi sulla curva del medio-lungo termine sono già scesi in modo importante. Già oggi è possibile prendere un mutuo a distanze temporali significative, ben sotto il 3%, giusto per fare un esempio, e per quanto riguarda le imprese consigliamo che il ritmo delle erogazioni anche per quest'ultime possa aumentare nei prossimi mesi a mano che si accentuerà la domanda di accesso agli incentivi del 5.0, quindi noi rimaniamo fiduciosi e devo dire che anche i dati sulla crescita economica del paese comunque confermano questa nostra fiducia.
Grazie di questo colloquio, ringrazio Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa San Paolo, e noi andiamo in pausa.
Focus Economia.
I mercati finanziari festeggiano le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che ha annunciato, lo abbiamo detto, lo avete sentito ad inizio della trasmissione, poi abbiamo dedicato un approfondimento, ha annunciato che vi saranno dei prossimi tagli dei tassi di interesse. Allora vediamo Milano maglia rosa in Europa con un più 1,02%, i migliori Iveco Group più 2,61%, Enel più 1,62%, Diasorin più 1,58%, Unipol più 1,56%. Per quanto riguarda le azioni con segno negativo, vi dico solo qual è il clima. Piazza Affari sono solamente 3 su 40 del FTSE MIB, e sarebbero e sono Brunello Cucinelli meno 0,99%, Prismian meno 0,03%, Ferrari meno 0,02%. Anche il resto dell'Europa festeggia le parole di Powell: Londra più 0,52%, Francoforte più 0,77%, Parigi più 0,69%. Per quanto riguarda Wall Street, Dow Jones più 0,99%, Standard & Poor's 500 più 0,91%, Nasdaq più 1,20%. Infine l'euro su dollaro è a livelli record 1,119%. E l'ultimo dato finanziario che vi voglio dare è la chiusura dello spread BTP Bund, che è diminuito a 137 punti base con un rendimento decennale al 3,56%. E affrontiamo ora il nostro ultimo argomento, che è quello dello stato di salute della Serie A, del calcio italiano, e lo facciamo con il collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Buon pomeriggio, Marco.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie Marco della tua partecipazione. Allora Marco, tutti noi da tifosi abbiamo visto lo stiamo vedendo in questi giorni un calciomercato tendenzialmente italiano dove girano pochi soldi, si aspetta un po' l'occasione dell'ultima ora, però poi guardando nei ricavi e nei debiti delle nostre società di Serie A dobbiamo dire che qualcosa è cambiato in meglio nelle ultime stagioni. Come te lo spieghi questo?
Ma guarda, dopo la pandemia, grazie anche a tutta una serie di misure prese dal governo per i settori economici, tra cui rientra chiaramente anche quello calcistico, insomma i nostri club hanno iniziato un percorso di riequilibrio dei conti. Accanto a questo percorso di riequilibrio, per fortuna c'è stata anche una ritrovata competitività a livello internazionale, il fatto che la Champions che sta per partire avremo 5 squadre, il primo posto del ranking UEFA testimonia questo trend e questa convergenza di fattori che sono sia sportivi sia economici, considerando appunto gli introiti che porta la Champions. Gli indicatori aggregati, diciamo, riferiti al 2023, ma la tendenza anche sul 2024, come ha fotografato l'ultimo report calcio della FIGC, testimoniano appunto una serie di valori, in particolare sul fronte delle entrate da stadio, commerciali e quelle provenienti dall'Europa, in netto calo, insomma con aumenti a doppia cifra in termini percentuali. È evidente che partivamo e ci troviamo ancora in una situazione non semplice, con un debito complessivo che supera 4 miliardi e mezzo, quindi con il peso degli oneri finanziari, prima si faceva riferimento alle tasse di interesse, no? E molte società, certo, hanno bond emessi da poco, insomma anche importanti, e qualificano chiaramente una situazione in cui tanti soldi poi alla fine sul mercato non si possono spendere, si devono trovare le occasioni in un contesto internazionale peraltro che risente di tanti fattori congiunturali negativi. Si pensa sempre al calcio un po' come a un settore, no? Lontano o autonomo, invece in realtà è un moltiplicatore di tutta una serie di eventi geopolitici ed economici che lo condizionano, per cui neppure, diciamo, nella ricca Premier o nel mercato dell'Arabia Saudita abbiamo visto le spese folli che avvenivano fino a qualche anno fa.
Indubbiamente, restando alla nostra Serie A, quali sono gli elementi di criticità del nostro sistema calcio? Per esempio, guardo al dato sul valore complessivo dello sponsor di maglia, che comunque non è paragonabile, ricordavi prima Marco, la Premier League, ma anche altri campionati. Come mai?
Beh, in questo senso, diciamo, risentiamo della, per esempio rispetto alla Bundesliga, di un certo impoverimento nel nostro settore industriale, in particolare quello che utilizzava le sponsorizzazioni calcistiche, e in Bundesliga non è così, o per altri top club che rappresentano una vetrina globale. I nostri club più importanti, se pensiamo al jersey sponsor, quindi al main sponsor, quello che vediamo, no? Sulle, sì, maglie più, sì, grande scritto banalmente, insomma, fornisce introiti per una trentina di milioni o poco più a Inter e Milan. La Juventus aveva 45 milioni da Jeep, che era uno sponsor della casa madre, e sta facendo fatica a trovarne un altro di paragonabile, anche per l'assenza che c'è stata l'anno scorso per esempio in Champions, e quindi probabilmente ci sarà un contratto un po' ridimensionato nei prossimi anni, in un contesto, ripeto, in cui si risente anche della congiuntura internazionale e in cui il nostro calcio deve però provare a sovvertire definitivamente il trend negativo e quindi cavalcare quest'onda di sviluppo che invece si sta avendo, e deve farlo necessariamente attraverso una strada, che è quella degli stadi nuovi, degli impianti moderni che vanno realizzati. C'è una finestra, diciamo, tra il 2006 e il 2027, che è quella in cui dovrà essere presentato il dossier definitivo per gli stadi di Euro 2032. Ne serviranno 5 o 6, ma in realtà sia la Serie A sia il governo, con una cabina di regia che è voluto il ministro Abodi, stanno cercando, come dire, di mettere a punto una sorta di piattaforma che possa finalmente velocizzare e gli iter amministrativi e gli iter di raccolta dei finanziamenti per provare a costruirne almeno una decina di stadi nuovi, o comunque a ristrutturare in maniera profonda quelli esistenti, perché senza quel passaggio non si riuscirà ad agganciare, ripeto, un processo di trasformazione industriale del calcio e dello sport in generale, che ha visto investimenti sugli stadi essere in Italia bassissimi rispetto al resto d'Europa e del mondo.
E certo, sarà capitato a chiunque di noi, andando allo stadio, di constatare di persona veramente la vetustità dei nostri impianti. Ecco, ma qui ti voglio chiedere, Marco, come mai alcune società, soprattutto quelle più piccole della Serie A e della Serie B italiane, sono riuscite comunque a fare stadi nuovi o comunque un restyling dei loro piccoli stadi, mentre le grandi società, a parte la Juventus se non sbaglio, sono ferme. La Roma e la Lazio da anni neanche hanno messo la prima pietra, Inter e Milan da anni si contendono con il comune San Siro, ma poi alla fine non si riesce a capire dove si andrà.
Guarda, sono state situazioni specifiche legate al contesto urbanistico, oppure al fatto che ci sia stato magari il fallimento di una società che aveva quello stadio è stato comprato all'asta, in questo caso mi riferisco al Sassuolo per quanto riguarda Reggio Emilia. Sono, sì, riusciti a realizzare nuovi impianti sicuramente belli e funzionali a Udine, a Bergamo, e non è un caso, a Frosinone, ma ripeto, in situazioni eccezionali e grazie a una miracolosa, mi viene da dire, convergenza di interessi tra l'ente locale e la proprietà del club, laddove invece in tutta una serie di altri contesti, come ricordavi, si è fermi con progetti, siamo diventati, mi viene da dire, campioni del mondo di rendering e plastici, ma di cantieri se ne vedono pochi, e questo è un vulnus, perché quei dati positivi a cui facevo riferimento prima, ad esempio, ci dimostrano che dal botteghino l'Italia è riuscita a ottenere molto di più, c'è stato un record di quasi 30.000 spettatori mediamente negli stati italiani, non si raggiungeva da una trentina d'anni questo risultato, l'Italia ha anche superato la Liga, ma è evidente che se non aumenti i servizi a favore degli spettatori e quindi non metti in campo quelle condizioni che ti permettano poi di aumentare gli utili, questo incremento di spettatori poi incide relativamente poco su quello che è il rilancio del giro d'affari complessivo.
Marco, un'ultima domanda, abbiamo circa un minuto, l'avvento dei fondi internazionali o anche delle proprietà soprattutto americane nel nostro calcio, secondo la tua esperienza e i dati che hai in tuo possesso, hanno portato benefici sotto l'aspetto della chiarezza dei bilanci o non è cambiato granché rispetto ai famosi patron proprietari familiari di una volta?
No, devo dire, guarda, che se andiamo poi a studiare le singole situazioni, dei miglioramenti ci sono stati, devo dire che nel complesso si ha più l'impressione che siano stati in qualche modo contagiati dai nostri difetti, più che essere stati, come dire, capaci di importare qui in Italia i valori, i principi, anche in modo superandi della sport business internazionale, in particolare americana. Però ci sono indubbiamente forti cambiamenti, penso alla stessa Atalanta, penso al Milan, vedremo l'Inter americana, insomma, ma Bologna, Firenze, potrei citarne tante, pensando al Viola Park, che è un gioiello, un centro certo. sportivo all'avanguardia a Firenze. E dunque quello che è mancato forse è una visione d'insieme e una capacità di fare squadra rispetto a singole iniziative. Ecco, dobbiamo augurarci che il prossimo passaggio sia questo.
Bene, bene, grazie a Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Noi siamo in chiusura di questa puntata di Focus Economia. Grazie in regia a Valeria Bernardi, in redazione a Gianluca Papa e a Matteo Ramelli. Un saluto da Vincenzo Miglietta.